Perfetto, io vi ringrazio prima di tutto di questo invito che mi dà anche la possibilità di conoscere un mondo e delle persone che come dire, prima non avevo conosciuto e delle problematiche con cui non ero particolarmente dentro. Non vi nascondo che quando Gianfranco la prima volta sondò la disponibilità a partecipare a questo vostro convegno, all'inizio pensai come dire, si fosse sbagliato o ci fosse stato uno scambio di persona, nel senso io non ho mai studiato e affrontato in modo professionale nei musei, nemmeno in qualche modo l'economia dell'arte, meno male che non sapevo di questa proverbiale cattivo carattere di Gianfranco, mi sarei anche preoccupato. Poi invece parlando con lui, già questa è stata come dire, un piccolo dono se vogliamo collegarci alle relazioni che verranno, ho capito in qualche modo quello che mi si chiedeva e mi è sembrato molto interessante, molto piacevole venire qui e parlare un attimo della crisi economica. Ovviamente non vi farò, non vi preoccupate, né vi annoierò con dati né farò un discorso particolarmente tecnico. Quello che volevo fare è tentare di, come dire, trarre il succo dalla questione della crisi economica, vedere al di là di quelle che sono le cause seconde di cui spesso anche i giornali e i mass media parlano, vedere se c'è un motivo dietro profondo di questa crisi e se quindi questa crisi è congiuntura, è una delle tante, seppure particolarmente severe, momenti di recessione economica che come dire, l'umanità ha sempre avuto di fronte, o se invece c'è qualcosa di epocale, di strutturale in questa crisi, e vedere se questo può avere una qualche forma di effetto su tutta l'economia che ruota intorno ai beni pubblici e alla difesa del patrimonio culturale. Molto brevemente, che cosa sappiamo di questa crisi? Sappiamo che è una crisi economica gravissima, avete già sicuramente avuto presente il paragone con la grande crisi del 29, è importante perché anche lì in qualche modo segnò un cambiamento strutturale, la risposta che lentamente fu data attraverso la politica principalmente del New Deal rooseveltiano segnò un cambiamento nel modo con cui si stabilivano i rapporti fra governi ed economia, fra Stato ed economia. Però quindi senza che appunto darvi dati o annoiarvi con questo, la crisi è gravissima. Basti pensare ai problemi non solo della disoccupazione come cifra assoluta, ma principalmente al drammatico problema della disoccupazione giovanile. In Italia e in altri paesi europei addirittura stiamo andando quasi a una intera generazione che ritarda l'entrata nel mondo del lavoro e che quindi c'è quasi una separazione per alcune generazioni fra il momento della formazione e quello della vera entrata nel mondo del lavoro. Che cosa sappiamo ancora della crisi? Sappiamo che durerà, possiamo come dire, ridere un po' con Altan che sembra dire che poi una delle poche sicurezze della vita adesso è appunto la durezza del momento che stiamo affrontando. A parte Altan, ce lo ricorda pure Angela Merkel quando ha detto recentemente che la crisi durerà almeno 5 anni. Non vorrei che da questo punto di vista fosse una strategia di marketing come si fa quando vengono venduti magari dei prodotti dimagranti che si dice faranno effetto in 45 giorni, giusto per come dire, non permettere alle persone di collegare l'assunzione del prodotto ai risultati. Non vorrei che per la Merkel fosse più o meno la stessa cosa. Adesso assumiamo la medicina dell'austerità su cui poi torneremo, ma dobbiamo aspettare molto per poter valutare gli effetti di questa medicina. Come è nata la crisi? Anche su questo ormai tutto è noto. Quello che è interessante notare, su cui torneremo poi fra un attimo, è che alla base della crisi, quello che è stata la scintilla, lo scoppio della crisi, c'è il fallimento di un mercato. Che cosa intendono gli economisti per fallimento di un mercato? Un mercato fallisce quando non ha la capacità di autoregolarsi, quindi di garantire stabilità e crescita. Sapete benissimo, è inutile che ci dedichiamo tempo alla storia dei mutui subprime, ovvero sia quelli concessi alla clientela con poche garanzie, con poca affidabilità. La crisi del mercato immobiliare americano, è carina quella diapositiva perché mostra bene in termini grafici l'effetto domino che poi c'è in quasi tutte le crisi economiche, forse in quasi tutte le crisi tout court, per cui la caduta di un pilastro porta come conseguenza la caduta di altri elementi, e nel mondo finanziario questo è assolutamente il caso, perché tutte le istituzioni e tutte le imprese sono collegate fra loro e quindi la caduta di un pezzo porta dietro una serie di conseguenze. Però che cosa è avvenuto? È avvenuto che appunto ormai la crisi in fondo è anche quegli aspetti a cui si riferiva la diapositiva di prima, sono anche aspetti e accadimenti fondamentalmente anche datati, ormai un po' quasi vecchi, di 3-4 anni fa. In America e più o meno nel resto del mondo si comincia a vedere quella che dicevamo prima, la luce fuori dal tunnel. Ci sono segni di ripresa economica. Se vedeste per esempio i dati sulla disoccupazione, in Italia e in Europa continuano a crescere, mentre negli Stati Uniti la disoccupazione tende a decrescere, e questo probabilmente ha permesso anche a Obama di rivincere le elezioni. Che cosa è successo in Italia? È scattata quella che viene chiamata la crisi dei debiti sovrani, che ha seguito la crisi economica. Che cosa è successo? Semplicemente che la prima risposta che i governi hanno dato all'aumento della disoccupazione, alla caduta del PIL, insomma alla recessione, è stato quello di politiche fiscali espansive, quindi aumentare la spesa pubblica, diminuire le entrate fiscali. Sia per sostenere la domanda dei cittadini, quindi la domanda aggregata, sia per ripianare, pensiamo per esempio alla Spagna, sia per ripianare e salvare le banche che erano sull'orlo del fallimento. Questa fortissima spesa pubblica, aumento della spesa pubblica, ha portato al peggioramento di quel rapporto fra debito e PIL di cui ogni tanto sentiamo parlare. Questo rapporto non è altro che un indicatore della capacità di un paese di ripagare i propri debiti, quindi viene interpretato come una misura dell'affidabilità di quel paese. È aumentato quello che è appunto altro termine famoso, lo spread, ovvero sia la differenza fra i tassi di interesse dei paesi in difficoltà rispetto a quelli più meno in difficoltà, più virtuosi. Questo ha portato a politiche di austerità, le politiche di austerità hanno portato a diminuire il PIL, la diminuzione del PIL ha ulteriormente aumentato il rapporto debito-PIL, e siamo in un circolo vizioso in cui l'Europa ormai da un paio d'anni, 2 anni e mezzo si trova, per cui l'austerità alla fine fa aumentare il rapporto debito-PIL, questo fa aumentare lo spread, il che richiede altra austerità, e l'Europa sta morendo per eccessiva austerità. Allora, questa è una ricostruzione molto veloce di quello che è accaduto. La cosa che però a me interessava è vedere qual è, se c'è e qual è la ragione profonda di questa crisi, quindi se c'è un elemento strutturale che ha determinato una cesura nella storia economica di questi ultimi anni. In qualche modo mi interessava chiedermi se il giocattolo che ci aveva garantito 200-250 anni di straordinari risultati in termini non solo economici ma di benessere sociale, pensate a quanto è aumentata l'aspettativa di vita in questi 200-250 anni di storia, quanto è aumentata solo la popolazione, sono diminuite le ore di lavoro, sono aumentati i salari, insomma abbiamo avuto 250 anni ovviamente con alti e bassi, con crisi, però comunque di una straordinaria modificazione della vita nei paesi almeno industrializzati. Quindi che cosa è successo? Si è fermato il motore dello sviluppo, si è inceppato questo motore. Prima di tutto qual è stato il motore dello sviluppo che ha portato a questi 250 anni di progresso economico? Qualcuno sosteneva in fondo nient'altro che il darwinismo sociale, la competizione, il libero mercato, l'economia capitalistica intesa proprio come economia in cui la forza della domanda e dell'offerta fa il suo mestiere e quindi sono i prezzi a stabilire, a mettere in equilibrio i mercati. Secondo me questa opinione, che era fino a poco tempo fa molto discussa, che se vogliamo usare un termine di natura più politica, generalmente è quello che si chiama neoliberismo, che pone tutto l'accento sul motore della competizione, a mio avviso, e penso all'avviso di tanti altri, non funziona. Il vero motore che ha garantito questi 250 anni di progressi economici non è la competizione in sé, in fondo anche gli animali competono, però qual è la differenza? Ora, forse non ho tutte le carte in regola per fare considerazioni di questo tipo, però in qualche modo mi viene abbastanza facile pensare che i leoni competono all'interno della loro specie nello stesso modo con cui competevano un milione di anni fa o centinaia di migliaia di anni fa. Gli uomini, il genere umano è invece modificato nel tempo il modo con cui gli esseri fra loro competevano. Come ha fatto a modificarlo? Proprio grazie all'interazione fra cooperazione e competizione, oppure, se preferite, fra Stato e mercato, fra istituzioni e mercato. E questo è stato il vero motore che ha garantito 250 anni di progresso economico-sociale. È chiaro che questo modello è stato in qualche modo rappresentato in forma diversa nelle varie zone del mondo. Il modello europeo è profondamente diverso da quello americano, sono entrambi diversi da quello giapponese, sono ancora diversi dal nuovo modello cinese che col congresso che si tiene in questi giorni è sicuramente l'economia più in crescita e più dinamica. Sono modelli fra loro diversi, nel quale il mix fra competizione e cooperazione è declinato in maniera diversa, hanno un peso diverso competizione e cooperazione, però entrambi sono strettamente legati. Qual è in fondo la relazione principale fra Stato e mercato? Il mercato è il luogo dove la domanda e l'offerta si incontrano, dove quindi si risolve, fra virgolette, il problema della scarsità. Noi abbiamo un problema di scarsità di risorse, se no vivremmo nel paradiso terrestre. Siamo stati cacciati, si dice, dal paradiso terrestre un po' di anni fa e da allora abbiamo di fronte la necessità di dover vivere con una serie di scarsità, prima fra tutte il tempo, ma ovviamente ce ne sono tante altre. Il mercato è uno strumento attraverso la competizione per risolvere, per allocare le risorse in una situazione di scarsità. Però in realtà non è corretto di parlare di mercato al singolare, in realtà esistono i mercati. Perché esistono i mercati e non il mercato? Perché fondamentalmente il mercato non è solo competizione, ma è competizione regolata da una serie di leggi, appunto dalla cooperazione. Se ci pensiamo, la prima idea quando immaginiamo il mercato è quello del mercato settimanale. In tutti i paesi c'è una piazza del mercato, una piazza delle erbe. Che cosa voleva dire? Che il primo strumento di cooperazione era mettersi d'accordo su quando si sarebbe fatto il mercato e su dove. Come vedete, quindi, competizione e cooperazione sono strettamente legate. Parlare di mercato non ha grande senso, esistono i mercati che possono essere regolati in maniera diversa e a secondo come vengono regolati e quali sono le regole che fanno in modo che i cittadini fra loro competono, possiamo ottenere risultati differenti. Perché vi ho fatto questo discorso e a me sembra, seppure fatto in maniera abbastanza superficiale, importante? Perché questa relazione fra Stato e mercato, fra istituzioni e mercato, fra cooperazione e competizione, si è drammaticamente interrotto negli ultimi, o comunque profondamente modificato negli ultimi anni, e l'elemento che l'ha modificato è quella che chiamiamo globalizzazione. Un altro termine, come dire, di cui probabilmente che si è, come tutti i termini che vengono usati troppo, un attimo depauperato nel suo significato, ma ciò non vuol dire che non abbia profondamente modificato la nostra vita. Perché la globalizzazione, che in termini economici in fondo non è altro che la creazione di un grande mercato appunto globale, perché la globalizzazione ha rotto questo nesso, o comunque ha introdotto sabbia in questo meccanismo? Semplicemente perché la globalizzazione ha creato un grande e unico mercato, ma dietro questo mercato non c'è uno Stato in grado di regolare questo mercato, e quindi il piede della cooperazione si è fortemente indebolito. Non ci sono istituzioni che abbiano un pari peso come il mercato e siano quindi in grado di regolare mercato, di regolare, di porre delle regole alla competizione. Gli economisti definiscono questo problema come il trilemma dell'economia globale, almeno alcuni. Non si può avere in fondo insieme una globalizzazione, quindi un'integrazione economica profonda, uno Stato nazionale e la democrazia. Il termine qui democrazia non riguarda un'accezione squisitamente politica, quindi come dire, passare da un regime magari di democrazia rappresentativa a un regime autoritario. Qui per democrazia si intende una cosa più sostanziale, la capacità di una collettività di autogestirsi, di scegliere in base alle proprie preferenze sociali come volere gestire quella parte che avevamo, quel motore dello sviluppo che avevamo visto prima, ovvero sia come gestire questo nesso fra competizione e cooperazione. Questo non è più possibile, come vedremo fra un attimo, almeno di non rinunciare allo Stato nazionale e quindi arrivare a forme di rappresentanza politica più ampie di quelle squisitamente nazionali. Quale problema più specifico ha dato la globalizzazione e questa caduta del nesso forte fra competizione e cooperazione? Abbiamo visto la crisi finanziaria, vi ricordate in una delle prime diapositive si parlava del crollo e del fallimento dei mercati finanziari. I mercati finanziari sono falliti principalmente perché è stata seguita negli ultimi 15-20 anni una politica di cosiddetta deregolamentazione. Deregolamentazione che cosa vuol dire? Vuol dire che appunto il sistema di regole che governa i mercati finanziari, che hanno bisogno di regole ancora superiori rispetto agli altri, proprio per la loro, da una parte, volatilità, per il fatto che non sono spesso legati a beni fisici, ma rappresentano valori che sono in qualche modo, fra molte virgolette, virtuali, devono essere soggetti a particolari regolamentazioni, ma si è diffusa invece una pratica assoluta di deregolamentazione e questo ha portato alla crisi finanziaria. La crisi ambientale è più o meno alla stessa situazione.